Ed eccoci qua. Tornati su Ricongiunzioni, il programma di Radio Blackout che vi parla di salute, di medicina e di cura. Il tappetino che state sentendo sotto la mia voce è l'album Jazz Mataz volume 1, che ci accompagnerà oggi in questo ozioso pomeriggio a parlare di cose noiose. Quindi invito tutti e tutte a tenermi compagnia ai soliti numeri, che sono il 346-667-3263. Se volete mandarmi i messaggini su tutti i canali disponibili. E lo 011-249-5669 se volete chiamare e intervenire in diretta. Oggi abbiamo deciso di fare una puntata un po' atipica di Ricongiunzioni. Assecondando questo clima un po' ozioso, prenatalizio. Momento perfetto per mettersi sul divano, spaparanzarsi sul divano e leggere un po'. Con un bel tappetino jazz. E quindi oggi faremo questo, leggeremo un po' le pagine di un libro che ci piace molto, ascoltando un po' di musica in sottofondo. Il libro di cui stiamo parlando ovviamente è un libro che riguarda le tematiche di Ricongiunzioni. Andremo quindi oggi a leggere un capitolo, delle parti di un capitolo ovviamente, del libro Nemesi Medica, l'espropriazione della salute di Ivan Illich. Libro del 76, uscito nel 76 per un editore inglese. Arrivato in Italia subito un anno dopo, nel 77. In un momento in cui di critica della medicina si stava parlando molto. E testo importante per noi che ha influenzato e influenza tuttora molte delle analisi, delle tematiche che trattiamo in Ricongiunzioni. E quindi prepariamoci ad una puntata un po' oziosa. Stendiamoci come i gatti sul divano e ascoltiamo un po' di Ivan Illich che ci parla della nocività del sistema medico. Arriva subito un messaggino. Scrive un ascoltatore o ascoltatrice: se gli diamo un consiglio per la tonsillite e per il dente del jiu-jitsu. Ma certamente, cari ascoltatori e ascoltatrici, perché questo facciamo a Ricongiunzioni, quindi aspettate. Arriveranno presto consigli clinici per i vostri malesseri fisici e psicologici. Comunque il dente del jiu-jitsu va solo tolto, cioè non so come dirtelo. Mi raggiunge nel frattempo il mio co-conduttore di oggi. Non ha bisogno di presentazioni, ma lo presentiamo lo stesso. Anzi, si presenta da solo.
Ed eccoci qua. Ecco, sono Luca, io. E sono appena arrivato, scusate per il ritardo, ma dovrei esserci.
E quindi mentre i nostri ascoltatori e ascoltatrici sofferenti si spaparanzano sul divano, noi cominciamo ad aprire il libro di Ivan Illich mentre voi vi ascoltate un po' di Jazz Mataz.
Io intanto vorrei già dare qualche consiglio per l'amico con la tonsillite. Che io purtroppo, per fortuna, come in questo caso, di tonsilliti sono un esperto. Innanzitutto, come antibatterico, suggerisco dei gargarismi con chiodi di garofano. per la preparazione portare ad ebollizione una tazza d'acqua. Dopodiché aggiungere una dozzina di chiodi di garofano e lasciare un minuto in ebollizione con al loro interno i chiodi di garofano e poi coprire e aspettare che si raffreddi. Invece, come antibiotico naturale, suggerisco un decotto di limone ed aglio. Da prendere 3 volte al dì. Per la preparazione, un limone intero da pulire per bene, magari se avete anche un bruschino per togliere lo sporco. Quattro o cinque spicchi d'aglio. E intanto ci arrivano anche altri messaggini un po' più complicati. E come dicevo, di nuovo portare ad ebollizione un pentolino con dentro dell'acqua, magari 2 o 3 tazze, così vi dura un po' di più. Immergere dentro limone e l'aglio, portare all'ebollizione. Una volta che il preparato inizierà a bollire, lasciare in ebollizione per all'incirca 8 minuti. Dopo gli 8 minuti togliere il limone ed aglio e riporli, buttarli insomma, e iniziare a bere il preparato. Mi raccomando, sono importante 3 volte al giorno, una alla mattina, una al pomeriggio, una alla sera. Ora posso dire che potremmo anche iniziare con la nostra trasmissione.
Devo dire che questo format consigli come curarsi mi piace, potrebbe diventare una rubrica di ricongiunzioni. Se vi piace questa idea, fatecelo sapere al 346-667-3263. Zia Luca ci ha dato tanti consigli per curarci bene quest'inverno. Ed ecco che prontamente, non appena nasce questa nuova rubrica di ricongiunzioni, subito arriva un altro messaggio da parte di un ascoltatore o ascoltatrice misterioso che ci chiede: ciao zia Luca, sono incinta, posso mangiare il sushi? Tesoro, un po' di pesce non fa mai male a nessuno.
Sì, anche perché io non sono corpo gestante, quindi magari se qualche compagno della consultoria è in ascolto, speriamo che ci mandi qualche messaggino e risponda lei per noi.
Allora, domanda aperta a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, soprattutto alle compagne della consultoria che salutiamo e chiamiamo
in causa
si può mangiare il pesce quando si è incinta? Fateci sapere ai soliti numeri. Bene, di cose ne abbiamo dette a sufficienza e 18:49 iniziamo questa lettura di Ivan Illich. E intanto vi lascio a Jasmataz mentre noi apriamo il libro al capitolo 2 chiamato La medicalizzazione della vita. Attenzione, attenzione, ci fanno sapere che il problema non è il pesce, ma è il crudo.
Quindi, insomma, dipende da dove lo pigli sto sushi.
Riconfermano altri ascoltatori e ascoltatrici dicendo: sushi in gravidanza permesso. I'm gone. E riconfermano prontamente: pesce crudo meglio di no, sushi cotto a manetta. Vabbè raga, insomma, leggiamoci sto libro. ringraziamo la family di Ricongiunzioni, l'unico programma che si prende cura di te. Down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the walk, down the back streets, down the back streets, down the back streets, I'll be walking down the back streets. Yo, here goes some info on my flow and how I move. To a death groove, I keep my reps move. On the down low, I travel with my mind to the street. Concrete, like the gravel, I'm in deep. So I gotta hit you from a real perspective. Cause anyone who's talking that crap will surely get his. I'm not the one to act flashy. Cause man, where I be at, we don't have to be classy. Down the back streets, 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 down the back streets. Down the back, down the back, down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back, down the back, down the back. Allora, cominciamo con questa lettura di Ivan Illich, Nemesi Medica. Il concetto base del libro è il concetto di iatrogenesi, ovvero quello che l'autore definisce come il problema di malattia creato dalla medicina stessa, ovvero quando i sistemi di cura creano degli stati patologici.
In questo caso ovviamente può essere sia il sistema cura, cioè per esempio il sistema ospedaliero, come può esserlo invece il sistema farmaco, quindi per esempio la molecola.
Difatti questa è una cosa che poi verrà ampiamente specificata nel corso del saggio, ma cominciamo ad introdurre una serie di concetti che ci permettono di capire meglio cosa intende Ivan Illich quando parla di iatrogenesi, e andiamo subito a leggere un pezzo del libro. E l'autore dice così: non si può comprendere la iatrogenesi se non la si vede come la manifestazione specificatamente medica della controproduttività specifica. La controproduttività specifica, o paradossale, è un indicatore sociale negativo di una diseconomia che rimane imprigionata dentro il sistema che la produce. È una misura della confusione diffusa dai mezzi di informazione, dell'incompetenza alimentata dagli educatori, della perdita di tempo rappresentata da un'automobile più potente. La controproduttività specifica è un effetto secondario, non desiderato, di crescenti output istituzionali, che rimane interno al sistema che ha originato il valore specifico. Ci sta dicendo quindi l'autore che il concetto di iatrogenesi, ovvero quando i sistemi medici creano degli stati patologici, è intrinsecamente legato appunto al concetto di controproduttività specifica, che, come abbiamo appena letto, è un concetto che lui, diciamo, esemplifica portando l'esempio delle automobili, dicendo: abbiamo inventato le macchine per andare più veloci nei posti, per spostarci in meno tempo, ma il problema è che abbiamo inventato così tante automobili che abbiamo creato il traffico, per cui arriviamo molto lentamente nei posti. Questo specifico meccanismo, che è anche il meccanismo per esempio legato all'informazione, dice, il surplus di informazione crea disinformazione, questo specifico meccanismo che si può trovare appunto in tanti ambiti della vita sociale, è quello che Ivan Illich definisce controproduttività specifica. Dopo aver appunto introdotto il concetto di controproduttività specifica, lo applica poi nel resto del libro, specificatamente ai sistemi medici e ai sistemi di cura. Ed è qui appunto che introduce il concetto di iatrogenesi, ovvero la controproduttività specifica dei sistemi di cura è ciò che lui appunto chiama iatrogenesi. Ovviamente il problema non è solo un eccesso di cure o un eccesso di sistemi medici, ma ovviamente, come viene argomentato lungo il libro, ovviamente è il fatto che il problema è che quando il sistema medico è avvallato e rinforza il sistema di produzione capitalista. Mm. Nel primo capitolo, che oggi purtroppo non leggeremo, non tratteremo, parla specificatamente appunto della iatrogenesi, quindi studiando, cioè parlando dei sistemi del perché la medicina in sé crea patologie. Nel secondo capitolo, invece, che è quello che poi andremo ad analizzare oggi, parla di uno specifico tipo di iatrogenesi, che è quello che definisce iatrogenesi sociale, ovvero quando la medicina causa la malattia, ma a livello sociale, nel senso che la malattia è causata dalle forme che le istituzioni adottano per curare le persone. Quindi non stiamo parlando della pratica clinica in sé, ma dell'istituzione medica. E della sua tendenza a fare ciò che l'autore chiama medicalizzazione della vita, ovvero la medicalizzazione di tantissimi aspetti della vita umana, che diventano appunto vittime di un processo quasi ossessivo di medicalizzazione. E quindi andiamo a leggere un ulteriore passaggio, ma solo dopo avervi fatto ascoltare ancora un pochino di Jazz Mataz. E questo è Take a Look at Yourself. La voce di Guru ci accompagna in questa lettura sul divano. Take a look at yourself, take a look at yourself, take one big look, take a look at yourself, take a look at yourself, take a look at yourself, take one big look, take a look at yourself. Came up short, man. That's right. Yes, just one time too many. Don't try to get too friendly. Nah. I shouldn't give you any. Nah. R-E-S-P-E-C-T, you know respect. Yeah. You're messed up, son. Yep. Trying to play Mac money. You went for self for the fast wealth. But you know what's funny? Now you're falling, crawling, crying out for reason. Should I sympathize or let my lyrics give legions and cuts? Cause I can straighten you up. I ain't on no crusade. It's just that your game's played. But are you afraid to make moves and get really paid? You might fade, cause punk, you live for today. And most of your chances already blew away. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. Listen, forget the diss and I'm admitting I've done some wrong. Also wrote some dope songs. My man Roy, he brought the vibes along. Now I'm in there getting funky with the track. I used to drive a Cadillac, it took me there and back. Right? But seriously, Black, how you living? How you living? From what I can see, word to mother, you're slipping. If I were you, I'd stop this fantasy world stuff. Cause the real world's tough, you ain't equipped enough. Step back, analyze, and use your own eyes to see. Take a look. I can't be you, you can't be me. For your problems, yo, you can't blame no one else. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. I ain't running away, never kid. Yo, are you? I've been through the BS. Got scars a few, many. But I can't dwell on the hell that I passed through. I'm gonna blast through, yep, and do what I gotta do. Amazing, suckers think this rap stuff won't phase them. I'll wait then, and crash the ceilings till they cave in. Don't give in, cause the power keeps me driven. That's right. I'll destroy the weak noise with much poison. No toys or tricks, nope. So stay off my tip, and get a grip on your own. And get a life of your own, and stop waiting for things to come to you, that's for chumps.
That's right.
I know what you ought to do.
Take a look at yourself, take a look at yourself, take one big look, take a look.
E mentre Guru ci suggerisce di dare un'occhiata a noi stessi e noi stesse, di tenerci sott'occhio, noi lo facciamo appunto seguendo le parole di Van Illich, che ci spiega con appunto parole molto migliori delle mie quello che abbiamo detto finora. E ci dice quindi: quando il danno medico alla salute individuale è prodotto da un modo di trasmissione sociopolitico, parlerò allora di iatrogenesi sociale, intendendo con questo termine tutte le menomazioni della salute dovute appunto a quei cambiamenti socio-economici che sono stati resi desiderabili, possibili o necessari dalla forma istituzionale assunta dalla cura della salute. La iatrogenesi sociale agisce quando la cura della salute si tramuta in un articolo standardizzato, un prodotto industriale, quando ogni sofferenza viene ospitalizzata e le case diventano inospitali per le nascite, le malattie e le morti, quando la lingua in cui la gente potrebbe fare esperienza del proprio corpo diventa gergo burocratico, o quando il soffrire, il piangere e il guarire al di fuori del ruolo di paziente sono classificati come una forma di devianza.
E qui secondo me c'è una cosa molto importante da dire, perché molto spesso la scrittura anarchica viene spesso fraintesa. Quella che, come nel caso di Vanilic, è una critica alla semplificazione, all'economizzazione, alla capitalizzazione della salute, molto spesso viene letta, interpretata come una critica all'accessibilità. Infatti, il punto non è che i discorsi devono essere più comprensibili, più accessibili, quanto piuttosto che per esserlo non devono essere poi semplificati. Perché appunto rendere accessibile non vuol dire semplificare, non vuol dire considerare che le persone sono stupide e per questo bisogna semplificare tutto perché tutti capiscano e tutto sia accessibile.
Ed è interessante la cosa che hai appena detto, perché effettivamente nella parte che segue, nelle pagine che seguono i brani che abbiamo appena letto, la critica che fa l'autore alla medicina è esattamente quella di creare un blocco elitario di conoscenza inaccessibile ai più, e che permette alle persone, cioè che non permette alle persone poi effettivamente di conoscere il proprio corpo e il proprio stare nel mondo. E nelle sue parole dice esattamente questo, ricordandoci che l'istruzione intensiva fa dell'autodidatta un candidato alla disoccupazione, l'agricoltura intensiva elimina il contadino autosufficiente, lo spiegamento di polizia sgretola la capacità di autocontrollo della comunità. E allo stesso modo, così come le istituzioni oppressive della scuola e della polizia, allo stesso modo la medicina fa la stessa cosa. Ci dice infatti l'autore: la propagazione maligna della medicina ha risultati analoghi, trasforma l'assistenza reciproca e l'automedicazione in atti illeciti o criminosi.
Sì, e anche cercando di chiudere in qualche modo il cerchio rispetto all'esempio che facevi tu prima e che riprendevi, o meglio, da Ivan Illich a proposito del traffico e delle macchine, mi verrebbe da dire che in questi casi appunto si semplifica così tanto che poi si perdono anche tutti i pezzi, non ci si rende neanche conto, non si ha neanche la capacità di prevedere quali saranno i futuri problemi derivati da, nel caso delle macchine, una produzione illimitata di auto, nel caso della medicina, di una salute, di una cura non gestita, o meglio gestita solo dai pochi per i tanti. Quindi di nuovo non un problema di accessibilità, quanto un non accesso a questa complessità, e un accesso a questa complessità solo attraverso la semplificazione che è fatta dagli stessi che controllano il sistema di medicalizzazione.
E tornando a parlare appunto del... tornando a parlare del problema intrinseco del potere all'interno dei saperi medici, ci ricorda l'autore che proprio in tutte le società umane, in tutte le culture umane, coloro che hanno il potere di guarire hanno anche il potere di ferire, di far del male, di uccidere. Tant'è che l'unico termine che avevano i greci per medicinale, ovvero pharmakon, non faceva distinzione tra il potere di guarire e il potere di uccidere. il problema di detenere una posizione di potere quando, anche se questa è, diciamo, inevitabile. Anzi, rifrasiamo meglio questa cosa: anche se questa può far del bene, è che bisogna con responsabilità rendersi conto della posizione di potere che si assume. Ed è evidente che questa autocritica consapevole manca totalmente nel sistema biomedico. E ci ricorda infatti Vanilich che in molte altre culture è ovvio per tutti che l'esercizio dell'arte medica comporta il riconoscimento di un potere morale, dicendo: nessuno chiamerebbe lo stregone se non gli si riconoscesse l'abilità di discernere gli spiriti maligni da quelli buoni. Ed ecco che ci parla dell'origine di questo potere, parlandoci delle università e delle facoltà di medicina. Dicendo: nata spesso da riforme delle facoltà di medicina negli Stati Uniti, per esempio alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, la professione medica è la manifestazione, in un settore particolare, del controllo sulla struttura del potere di classe acquisito dall'elite di formazione universitaria nel corso dell'ultimo secolo. E quindi soltanto i dottori oggi sanno che cosa costituisce una malattia, chi è malato e che cosa bisogna fare al malato e a quelli che essi considerano esposti a uno speciale rischio. Qua comincio a introdurre una distinzione che poi verrà approfondita più a lungo nel libro e di cui forse parleremo se avremo un po' di tempo. Quando cita, diciamo, che sono due le aree di intervento della medicina: da un lato è quella della cura e dall'altro l'altro è quello della prevenzione invece, e nel corso del libro l'autore problematizzerà e analizzerà in modo molto puntiglioso entrambi questi ambiti, dividendo l'atto di curare chi è malato dall'atto di medicalizzare chi non è ancora malato. Ma torniamo ora, per chiudere questo capitolo, sul ruolo di potere che hanno le istituzioni mediche. Torniamo all'ultimo punto che affronta appunto Vanilich in questa prima parte del capitolo, quando parla di un tema che a noi è molto caro e che abbiamo già ampiamente trattato in ricongiunzioni. Chi ci segue lo sa, infatti oggi è una puntata un po' così rilassante, stiamo facendo un ripassone. Ovvero il fatto che la diagnosi invisibilizza molte volte le cause sociali della malattia. E non risparmia nessuno l'autore quando dice che molte volte le persone, invece che dedicarsi alla lotta e alla critica di ciò che non va nella società, soprattutto ciò che non va in una società che li fa ammalare, vengono messe e molto spesso accettano acriticamente un regime di vigilanza medica che dà una spiegazione tutto sommato plausibile alle cause delle loro malattie. Concludendo dicendo che l'individuo che è irritato, nauseato e menomato dal lavoro e dallo svago industriali può trovare scampo solo in una vita sotto vigilanza medica e viene così distolto o escluso dalla lotta politica per un mondo più sano. Se si ammettesse che la diagnosi spesso serve come mezzo per convertire le lagnanze politiche contro lo stress della crescita in richieste di maggiori terapie, che significano solo maggiori quantità dei suoi costosi e stressanti prodotti, il sistema industriale perderebbe una delle sue principali difese. quindi non risparmia nessuno, l'autore, e noi ci accoccoliamo un altro po' su questo divano di ricongiunzioni oggi, sfogliando questo bellissimo libro che stiamo leggendo, e vi facciamo finire di ascoltare Le Bien Le Mal di Jazz Mataz, volume 1, questo ovviamente è Guru con MC Solar. The good and the bad, la mal.
So he said, cool, yo, I need a hustle. Yo, hook me up. Plus, I need a pistol, a 380, a 22, or a 25. I'm gonna get lost, kid. I'm all the way live. But he was sadly mistaken. Now he's locked up. He's doing time and he's thinking. One Saturday, sweet Renee ran away. Couldn't take mom's yelling, didn't wanna stay. Her girl told her that she could get quick cash. Going on dates for pimp daddy now. She said, well, I don't know. I gotta meet him. You say he's fly? I gotta see him. The next thing you know, she's out late nights. Making dollars for Nash. Wearing her skirts tight. Now she's a victim of the system. Man, what happened to her dreams and her ambition? Fillmore, he owns a grocery store. It's a small little shop, the children call him Pop. But of course he keeps a shotgun, just for protection, cause he's got a little grandson. On Sunday, while he was there cleaning, he heard the front door slam, a lady screaming. He grabbed the shotty and walked out from the back. All he saw was two kids wearing black ski masks. He fired, they fired, all at the...
Stiamo per giungere purtroppo alla fine di questo magnifico album. E anche alla fine purtroppo della puntata abbiamo un ultimo quarto d'orino. Vi ricordo che state ascoltando Ricongiunzioni, il programma che parla di salute, e che potete mandarci i vostri messaggini al 346 667 3263 o chiamarci allo 011-249-5669 per quest'ultimo quarto d'ora di lettura di I Nemesi Medica di Ivan Illich. Passiamo ora alla seconda parte di questo, appunto, secondo capitolo del libro, in cui l'autore parla del ruolo di farmaci.
Many sights and sounds in the city. You know what I'm saying? People dying.
Ed ecco che ci dice: il sovraconsumo di farmaci non è naturalmente limitato alle aree in cui i medici sono pochi o le popolazioni povere, e fa riferimento ad una parte di cui, insomma, ha scritto prima sul ruolo dei medicinali nel Cile di Allende di Pinochet. ma va avanti dicendo: negli Stati Uniti il volume del commercio farmaceutico si è moltiplicato per 100 nel corso di questo secolo. Ricordiamo appunto che l'autore scrive nel 1976, quindi molto tempo fa, e non, cioè, siamo abbastanza sicuri di poter dire che i dati sono solo che aumentati. Ogni anno si consumano 20.000 tonnellate di aspirina, qualcosa come 225 compresse a testa. In Inghilterra una nottata di sonno su 100 è indotta da un ipnotico, e il 19% delle donne e il 9% degli uomini prendono un tranquillante su prescrizione medica. Negli Stati Uniti i prodotti che agiscono sul sistema nervoso centrale sono il settore in più rapido sviluppo sul mercato farmaceutico e rappresentano ora il 31% delle vendite complessive. L'assunzione di tranquillanti regolarmente prescritti è aumentata del 290% dal 1962, periodo durante il quale il consumo di alcolici pro capite è aumentato solo del 23% e di circa il 50% quello presunto di oppiacei illegali. Una consistente quantità di stimolanti e sedativi viene ottenuta in tutti i paesi circuendo il dottore. La tossicomania medicalizzata ha ormai superato tutte le altre forme volontarie o più festose di raggiungimento artificiale del benessere. Ci ricorda quindi appunto l'autore che quella che lui chiama tossicomania medicalizzata è una pandemia dilagante, molto più di quella del consumo appunto di sostanze a scopo ricreativo, ma che procede gloriosa e festosa sotto il benestare di stati e multinazionali.
Sì, anche perché aggiungerei, molto spesso i medici, soprattutto gli psichiatri, ci tengono a ricordare alle persone che vengono diagnosticate con disturbo di tossicodipendenza che, oltre a essere dipendenti dalla sostanza, sono anche dipendenti dal cosiddetto dealer. Però a volte non si rendono conto che, come prima diceva Illich, invece gli stregoni si rendono ben conto di questa cosa. A volte anche i medici e le mediche possono cadere in errore e diventare loro stessi dei dealer. Quante volte è capitato di andare da un medico di base e: ma sì, fatti gli sciacqui con la tachipirina, oppure prenditi un'aspirina se non ti senti tanto bene, che ok, però fino a una certa, cerchiamo magari di capire cosa succede, no? Poi tra l'altro c'è da dire anche una cosa che secondo me è molto importante, anche un po' per riprendere le parole che aveva usato Elena, la nostra compagna osteopata, quando avevamo fatto la puntata sull'osteopatia. Tra l'altro, se non ve la siete sentita, andate a recuperarla. Molto spesso, quando i medici sono caratterizzati da questo comportamento di fare i dealer e ci dicono di prendere un'aspirina per ogni cosa come se fosse zucchero, si dimenticano quanto in realtà il nostro corpo è potente e ha degli strumenti di autoguarigione che si sono sviluppati in millenni. Cioè, per dire, il nostro corpo in realtà ha degli strumenti che sono stati corroborati durante le centinaia e centinaia di anni anche dalle medicine tradizionali, che lasciano più spazio a questo tipo di cose, che, come dire, forse funzionano anche un po' meglio dell'aspirina.
quindi sì, mi sentirei di dire che, come prima l'amico ci chiedeva dei rimedi un po' naturali per la tonsillite, ce ne sono tanti altri anche per tanti altri malanni.
E visto che stiamo parlando di somministrazione di farmaci, torniamo al testo di Vanilić per gli ultimi 5 minuti, in cui l'autore ci parla della somministrazione di farmaci come un rito, facendo una sorta di analisi antropologica di quello che è la visita medica e la somministrazione del farmaco. Scusate, sono veramente incantata dal tappetino che accompagna la mia voce. Ed ecco che l'autore ci dice che la magia o guarigione mediante atti cerimoniali è chiaramente una delle funzioni tradizionali importanti della medicina. Ovvero il gesto e l'atto della cura sono terapeutici altrettanto quanto la molecola o la sostanza chimica o non chimica che sia che va ad agire sul corpo. E quindi ci dice, nella pratica magica il guaritore manipola l'ambiente e lo scenario in una maniera alquanto impersonale, stabilisce una relazione ad hoc fra se stesso e un gruppo di individui. La magia funziona se e quando la volontà del paziente e quella del mago coincidono. Per distinguere però l'esercizio professionale di magia bianca svolto dal medico dalla sua funzione invece di tecnico, viene creato il termine placebo. Ogni volta che una pillola di zucchero funziona perché è stata data dal dottore, la pillola di zucchero agisce come un placebo. Il placebo fa contento non soltanto il paziente, ma anche il medico che lo somministra. È molto interessante questa analisi su cui anche ci siamo interrogate spesso in programma, e sul ruolo dei curatori, delle curatrici, dei medici, delle mediche come maghi, come stregoni, anche nell'incontro con il paziente, che comunque è un rituale semplicemente culturalmente connotato e culturalmente diverso in tante, appunto, culture del mondo, in tanti setting diversi. Tra l'altro, una cosa che Ilić non menziona, però menzioneremo noi, è che quando si parla di placebo in medicina, non bisogna dimenticare che tutte le cure, anche quelle non cosiddette o non considerate placebo, hanno una parte di placebo. Per cui se una medicina, per esempio, viene somministrata da un medico in un setting terapeutico particolare, quindi mentre il medico veste un camice bianco, per esempio, con la laurea appesa al muro, piuttosto che, insomma, il setting che tutti noi conosciamo, che è quello dello studio del medico, è diverso rispetto che la stessa medicina autosomministrata, per esempio, senza prescrizione.
E tra l'altro una cosa che fa molto ridere è che non solo questo, ma a volte addirittura anche il sapore. Infatti spesso, ridendo e scherzando con Ludo, diciamo che l'aspirina quando è effervescente funziona e quando invece non lo è non ci fa effetto.
Infatti l'altra volta, appunto, sono andata in farmacia a prendere questa medicina e prendo sempre i farmaci Nologo e ho detto alla farmacista, vorrei questa medicina, però lei mi ha detto sì, però quella Nologo non è effervescente. Gli ho detto no, allora non la voglio solo quella effervescente, se no non mi cura. Vabbè, ridendo e scherzando, siamo giunte purtroppo alla fine di questa oretta di intrattenimento medico.
Sì, tra l'altro io, scusa, prima di concludere volevo aggiungere una cosa su il discorso placebo. Cioè, volevo dire che sicuramente appunto tutta questa parte di ricerca che si sta sviluppando sul placebo, soprattutto nelle neuroscienze e nella neurofarmacologia, è molto interessante. Però, come molto spesso fa la medicina, che rivendica l'essere scienza dura quando in realtà non lo è, crea questi paroloni per sotterrare tante differenze, per invisibilizzare la complessità, di nuovo, come dicevamo prima, di aspetti ben più complessi. Con questo ovviamente non voglio dire che l'effetto placebo e il corrispettivo nocebo non esistano, quanto che di nuovo siamo davanti a una semplificazione. Ovvero, certo, sicuramente, anche parlandone prima un attimo con poco fa con Ludovica, abbiamo visto che il placebo può essere indotto da un camice, così come da un sapore, così come dal setting terapeutico. E già qui le variabili sono tante e sono anche tra loro molto diverse. Quindi già qui capiamo che non è possibile usare una parola sola. Senza considerare il fatto che in realtà l'effetto cosiddetto placebo, o potremmo dire, come giustamente prima ricordava Ludovica, il concetto di rituale di cura, è molto più complesso. E questo molto spesso le scienze, come la scienza medica, cerca di farcelo un po' dimenticare, perché così poi dopo gli strumenti sono in mano sempre a quei pochi che hanno studiato, sono proprietari di quel sapere e possono costruire il loro sapere evidence-based. Controllare i corpi e le sostanze da somministrare a quei corpi.
Bene, 19:27, noi a Malincuore vi salutiamo.